Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Vedo una classe numerosa, anche facce conosciute, ma facce nuove anche. Allora, non so se avete visto il titolo che abbiamo scelto con Maria Pina, e quindi magari, ecco, se voi siete d'accordo, io farei anche una cosa un po' colloquiale, insomma, nel senso, ho preparato delle slide, insomma, ci sono delle cose da dire, ma forse più che la classica lezione, no, visto che mi piacerebbe sapere anche che cosa ne pensate, insomma, no? Quelle che sono.
Chi meglio potrebbe parlare?
Ecco, appunto. Chi meglio di noi tutti fa. Poi, anche se vediamo dopo. Comunque, nel senso che magari no, ci riteniamo tutti appartenenti a una certa categoria, no? Ecco, e ne scopriamo un'altra, può darsi. Quindi. Allora, io il titolo intanto l'ho un po' ripreso da questo libro, appunto, che si chiama Troppo giovani, troppo vecchi. Questo l'ha scritto Angelica
Posso
Mucchi.
dire
I
sotto
giovani,
troppo vecchio, sì.
che i giovani sono troppo
Sì,
sopravvalutati. Ecco, per esempio,
la
qui abbiamo.
giovinezza troppo sopravvalutata.
Ecco, questa è una bella interessante anche come riflessione. E appunto, poi magari ci dici perché. Perché la giovinezza è troppo sopravvalutata? Perché poi la categoria dei giovani come categoria sociale nasce proprio negli anni 60. Perché se pensate prima, quindi anche prima della guerra, no? Le madri nostre che sono state giovani prima della guerra, loro non dicevano, quando io almeno l'ho sentito da diverse donne, non dicevano quando ero giovane, dicevano quando ero ragazza.
Sì,
Perché il crinale non era giovane o anziano, era prima di sposarsi e dopo sposati, no? Quando
questo è
ero
vero.
signorina, quando ero, qui, da, no, no, qui era quando ero
Anche lingua,
ragazza.
cioè,
Sì,
signorina,
perché
signorina.
anche nei costumi popolari, no, in tante regioni, il costume popolare da ragazza o la pettinatura, no? Le ragazze potevano andare con i capelli sciolti, magari e le donne sposate invece i capelli legati, per esempio. Questo vi parlo proprio delle tradizioni popolari prima, no? Tu quando eri ragazza, che si intende non sposata, puoi
Dovevi
fare
vestire in
certe
un certo
cose e
modo,
potevi
sì.
vestire. Dopo sposata era un'altra. E quindi non si distingueva giovane, adulto, no? Era proprio ragazza, per le donne specialmente, o sposata. E la categoria dei giovani come categoria sociale, in effetti, è nata con movimenti degli anni
Sì,
60,
sì, sì.
70. I teenagers, forse ancora un po' dopo, come oggi quello che si dice, no? I negozi per le ragazzine, che poi sarebbero
Sì,
Zara,
Pieno, pieno.
ma ci stanno solo le ragazzine quando voi entrate?
No, ci vanno anche
Ormai,
loro, però su
esatto,
qualche
ci
negozio
andiamo.
ci entro proprio, solo
Sì.
le mamme,
Le mamme, le madri, ma poi io sono d'accordo, no, quando dice questo giovanilismo. Oggi c'è un giovanilismo, no? Tutto quello che è giovane è buono, e quindi quello che è anziano è buono, devi essere sempre giovane. E perché questo, secondo voi? È una società d'apparenza narcisista, esatto. E poi la giovinezza per definizione passa, no? Perché se no, dice, se no è peggio se non passa, perché insomma, se uno muore giovane, no? Per così dire. E quindi tu devi comprare quello che non puoi avere, no? Adesso, come le cure estetiche, che adesso, per esempio, la depilazione, no? Per noi, cioè, se voi andate su YouTube, ci stanno ancora dei Mina che canta col vestito da sera e che ha i peli sotto l'ascelle, no? E dopo invece la depilazione è diventata un dovere. No? Se non sei depilato, è una cosa trascurata, è una schiavitù per noi, no? All'età nostra. Cioè, adesso anche per gli uomini. Cioè, avete visto anche i maschi che si devono depilare? Io dico bene. No, nel senso, tedeschi no, vero, so più nature. Anche le donne, sì, è vero.
Ma si tende poi a
Ma
fermare la
perché è un mercato,
depilazione.
no? È un mercato, perché tu devi spendere.
C'è una
Cioè,
globalizzazione in tutto.
Da noi, quando eravamo giovani noi, dall'estetista era un'eccezione andare all'estetista, no? Ti facevi la ceretta a casa, di solito pure ci andai, però adesso a 12 anni si comincia ad andare all'estetista, ci devi andare, se no sei una persona trascurata. Quindi è un mercato, no? È il mercato che poi, diciamo, incassa tantissimi soldi. Oggi il mercato dell'estetica, che appunto si è esteso sia come età sia come genere, perché anche gli uomini sono sempre più sottoposti a queste sollecitazioni, e quindi c'è questo giovanilismo, perché giovanilismo vende, no? Tu devi comprare quello che non hai. E quindi, siccome per definizione la giovinezza passa, perché ovviamente passa, e allora,
Sì.
Comunque, torna.
Fermarla con l'operazione di chirurgia.
Sì, plastica. Adesso è.
Cerchiamo proprio di dire.
Sì, sì, sì. Vedevo un articolo proprio l'altro giorno, non so su quale giornale, che adesso per i compleanni cominciano. Qui parliamo di classe medio-alta, perché un'operazione estetica può andare sugli 8-10 mila euro, 12 mila, no? E allora dice, ah, per i 18 anni il ritocco al seno, il botulino. Ecco, è vergognosa. Esatto, il regalo dei 18 anni è una cosa. È un mercato, è un mercato. E allora, come dicevamo, perché ciò che è giovane è bello, no? Ciò che è giovane è ciò che poi tutta la perfezione estetica. I pregiudizi legati all'età. Però per i giovani, diciamo, anche per i giovani, no? Quindi vediamo che giovane va bene, no? Anziano va meno bene. Ma è proprio decisamente così? O anche i giovani sono soggetti a dei pregiudizi? Allora, diciamo, la chiacchierata di oggi è su quello che si chiama ageismo. Non so se l'avete sentita questa parola. Viene dall'inglese. L'inglese sarebbe ageism, ma comunque in italiano ageismo è stato tradotto. Ageismo, che cos'è l'ageismo? Allora, questa parola, peraltro, ageism, l'ha inventata, diciamo, questo Robert Butler nel 69. Sì, lui era un medico, un geriatra proprio, e ha parlato di ageismo perché ha messo in evidenza come ci siano dei pregiudizi e anche delle discriminazioni verso una persona o un gruppo di persone, e questo ageismo è il pregiudizio o la discriminazione che si fa in base all'età. Ed è tutti noi, in realtà, questo è un pregiudizio di tipo particolare, perché è anche una discriminazione di tipo particolare, perché mentre altre discriminazioni, no, basate sul genere, sul colore della pelle, sull'appartenenza politica, eccetera, possono essere, diciamo, colpire solo singoli, no, individui, questo pregiudizio colpisce tutti, perché tutti nella nostra vita attraversiamo dell'età. E se ci riflettiamo un attimo, quando prima, no, diceva la gioventù è sopravvalutata, no? Perché anche perché si pensa che se uno è giovane deve essere sempre felice, no? O comunque il giovane va tutto bene. È vero? Quando noi eravamo giovani, ragazzi, adolescenti, ci andava tutto bene? O forse già da bambini o da adolescenti, no, ci dicevano tu sei piccolo, sta zitto? Adesso questa...
Sì, sì.
Oppure, no, tu non puoi decidere perché sei giovane, tu non capisci ancora, no? Perché non c'hai l'età, non c'hai l'esperienza. Io non so adesso i nostri ricordi fino a dove arrivano, no? Però penso all'adolescenza, no? Si dice un'età difficile. E perché l'adolescenza, anche qui, ci sono degli adolescenti molto maturi. Però essendo adolescenti, magari ragazzi 15-16 anni, magari non sempre gli si può anche dare la fiducia, no? Oppure dice no, è giovane, allora... Adesso, per esempio, io sento un po', i miei sono grandi, quindi noi su questo passaggio non ce l'abbiamo avuto, perché... Però certo, chi oggi anche c'è ragazzini 8, 10, 12 anni e vogliono andare su internet, perché che tra l'altro non si potrebbe, no? Fino a 12, 13 anni non si potrebbe andare sui social, i ragazzini ci vanno lo stesso. Quindi i genitori anche qui, no? Che faccio? Io ce lo faccio andare, non ce lo faccio andare? Quindi tutti i conflitti, no, dell'adolescenza, perché? Perché il bambino o l'adolescente si sente di voler fare una cosa, di voler esplorare, magari si sente anche responsabile. Giustamente il genitore dall'altra parte dice, ma io che faccio? No? E quindi vedete che queste sono tutte cose legate all'età, spesso all'età, spesso senti che ci sono delle soglie di età, no? Quindi l'ageismo, cioè il pregiudizio legato all'età, è un pregiudizio che colpisce tutti, in differenti fasi della vita. Perché magari quando ti senti dire, ma guarda, oh, c'hai 25 anni, hai 30 anni, devi fare questo, devi fare quello, quando metti su una famiglia, quando, no? In fondo sono tutti, diciamo, dei doveri, no? Delle considerazioni che vanno in base all'età. E come vedete l'ageismo si può appunto manifestare in vari contesti, no? Sul posto di lavoro, nei media, come si diceva prima, nella pubblicità il 90% che vi fanno vedere le donne giovani, ma anche quelle anziane. Allora, cioè, l'avete visto questa cosa dell'assorbente per uomo, no? per le perdite. Quello arriva, io non ho mai capito perché, è stato orso nudo. Cioè, dico, ma per quale motivo? No, no, dopo sotto c'è il pannolone, no? Ma perché deve mostrare che forse se no deve comunque, non lo so, insomma. E comunque adesso si cominciano a vedere anche figure appunto di persone meno giovani, anche donne un po' meno giovani, però sempre, ecco. Sì, 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 il 90% sono più assolutamente. Sì. Sì, esatto. Ecco, sono poche. Adesso se...
No, si sono inventate anche nella terza età,
perché infatti
qualcosa.
Comunque, siccome è un pregiudizio legato all'età, che cos'è l'età? No? Quello che volevamo fare oggi è anche una riflessione con voi. L'età, che cos'è? Vedete, qui questo è un parere di un sociologo, l'illusione della misurazione oggettiva. Cioè l'età cronologica, no? È la misurazione degli anni, dei mesi, da quando sei nato. È una misura quantitativa, è un po' come dire il peso, l'altezza. Però siccome è così oggettiva, appunto, a questa rischia di diventare un parametro oggettivo di invecchiamento. No? Alcuni denunciano proprio questo, soprattutto nell'ambito della salute. Cioè magari si dicono quanti anni hai? Vabbè, allora se questo parametro è così va bene. Capito? Il problema è questo, che per fortuna no, esatto. Cioè molto spesso ti inquadrano sia nella salute ma anche in una categoria che può andarti bene ma anche no. Mi dicono che qui c'è questo Pacifico, lo conoscerete a Gualdo? Ex insegnante, no? Credo che ha insegnato a mio fratello. 101 anni, mi dicono. 101, guida la macchina, fa la spesa. Mi dicono che sta meglio della moglie, che invece c'ha una novantina d'anni soltanto. No, vabbè, per dire, cioè, è chiaro, dice, sono delle eccezioni, no? È vero, sono delle eccezioni. Sull'età, anche qui, ripeto, inquadrare anche i ragazzini, anche i giovani, secondo l'età, è un parametro fuorviante, perché l'età non è uguale per tutti, ovviamente. No? Ci può essere quello che c'è la sua storia, cioè l'età è una delle nostre, a volte si distingue anche tra età cronologica e età biologica. Quindi c'è forte, diciamo, a livello sociale questa aspettativa di certi comportamenti commisurati all'età, quando invece l'età è un parametro, appunto, non così significativo, perché due persone della stessa età possono avere esperienze, inclinazioni, corredo biologico completamente diverso. Infatti, i giovani, quando è che sono giovani? Oggi, quali sono le persone giovani? Allora, se voi pensate alle Nazioni Unite, l'ONU, che spesso pubblica queste statistiche sui giovani a livello globale, è difficilissimo, perché per l'ONU tra i 15 e i 24 anni si è giovani. Dice, ma allora dopo sei anziano? No, è dopo che sei, giusto, dopo che sei. Allora è chiaro che la definizione di giovani e quindi di anziano varia molto in base al contesto sociale in cui sei, oltre che in base agli individui, no? Ai singoli individui. Per esempio, guardate, noi siamo il quinto paese per aspettativa di vita nel mondo, perché il primo dove l'aspettativa di vita, no, è più diciamo ampia è il Giappone, che ha 87 anni. Quindi c'è chi ovviamente purtroppo muore prima, ma ci sono anche quelli che muoiono molto dopo. In Spagna, Svizzera, Singapore 85, l'Italia, che fino all'anno scorso era 84, adesso 85. Anche perché si allunga la vita con una velocità incredibile. Italia 85 anni e ci abbiamo infatti ormai già tanti. Sì, beh, perché sono le medie queste, no? Sì, sì. Fanno le medie. Quindi, essendo una media, come mai centenari, cioè né più né, cioè quanti centenari, no? E alcuni, come dicevamo, anche ancora in. Io l'altra sera ho conosciuto un uomo 86 anni, a parte che io l'ho visto, gliene davo 60, da sicuro, anche perché questo tornava dal Marocco, adesso andava a Milano, ancora attivo, loro hanno un'industria della seta, nel mondo della moda. Cioè, quando mi ha detto che c'era 86 anni, io vi assicuro, dico, non è possibile. Quindi questa è l'aspettativa di vita, che si allunga moltissimo e con grande velocità. E infatti in Italia, per esempio, questo è sempre un sociologo che parla qui, in realtà dice si è bambini fino a 15 anni, cioè se prima negli anni 60 il bambino andava agli 11 anni, io penso anche i nostri a 12 anni uscivano dall'età pediatrica, no? Adesso dice in realtà sia per come tu li consideri, per come li curi, a scuola ci vuole il badante, diciamo, i figli nostri andavano a scuola a piedi da soli, no? Chi stava vicino, no? Adesso se tu non vai lì che lo prendi, che sei tu, cioè c'è tutta una società, un modo di fare, ma anche questo problema appunto della sicurezza, di questo, di quell'altro, no? Voi sapete che adesso per andare a prendere un ragazzino a scuola ci deve essere quella persona lì o il genitore, se no non te lo danno. Quindi quel bambino non può andare più a scuola da solo anche se sta a 300 metri da casa. Quindi questo significa che tu lo rendi più bambino, meno responsabile, meno autonomo. Quindi per come, anche qui, internet, i pericoli, questo, quell'altro, penso io a te, no? Tutta la, diciamo, ecco, si stima che tu lo consideri un bambino fino a 15 anni, praticamente, oggi. I giovani, come abbiamo visto, dai 16 ai 24 anni, ma poi si parla di giovani adulti fino ai 34, ma infatti oggi, fino a 34 anni, un ragazzo, una ragazza, ancora, voi che dite, che sono giovani, no? Invece, prima, come dicevamo, a 25 anni si era considerati adulti e lo restavi fino ai 60. Come si diceva, nel momento in cui una donna, anche un uomo, si erano sposati, erano adulti, e fino a 60 anni erano adulti, no? Tra il trentenne e il sessantenne, magari di appunto un paio di generazioni fa, non è che c'era questa differenza. E allora, quindi vedete come queste categorie di giovani, adulti, cioè, sono estremamente labili. E purtroppo anche quello di bambino, purtroppo dico io, anche quello di bambino e adolescente, perché veramente mi sembra che noi stiamo andando verso una società dove questi ragazzi, fra tutte le attività che hanno, fra tutti i pericoli, fra tutti, non hanno più spazi autonomi. E se tu non dai autonomia, quando... E quindi restano bambini. Ah, questo sì, era giusto per vedere, no? Abbiamo visto paesi dove si vive di più, l'aspettativa di vita è più alta, sono questi di questo colore, e quindi vedete l'Europa, il Nord America, Nord Europa, e poi 80 anni, ecco, Stati Uniti, eccetera, 75, i paesi dove si vive di meno lo sappiamo. Questo, a parte questo qui vedete qualche cosa del Sudafrica, ma dove l'aspettativa di vita è 50 anni, Africa subsahariana, 60 anni aspettativa di vita, 65 non è tanto alta nemmeno da queste parti, India 70 qui in queste zone. Quindi noi siamo comunque, no, nella parte del mondo che vive di più, e vedete che fra 85 e 50 è chiaro che e quindi le età sono molto diverse nel mondo. E a quale età si è anziani? No, abbiamo visto che giovani è una galassia che non si capisce. Comunque si è giovani sempre più a lungo. E a quale età si è anziani? Appunto, in Italia, per esempio, già nel 2018, quindi dicevo ormai un po' di tempo fa, per cui si allunga, la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia ha stabilito che una persona... normal, insomma, no, a livello medio, così può dirsi anziano a 75 anni. Cioè l'anziano comincia a essere anziano a 75 anni. Chi ce l'ha qui 75 anni?
Io.
Quell'altri?
Io sono giovane anziano.
Ecco, che è un ossimoro. Esatto, vedete, infatti, quattro fasce d'età. Giovani anziani. Dai 60 ai 75, ma a 60, allora vediamo quali sono queste fasce, giovani anziani, gli anziani 75-84, che è l'aspettativa di vita media, poi grandi anziani e poi centenari. Allora, voglio dire, Se uno comincia a essere anziano a 64 anni, non è un po' presto? Non è un po' presto? La diceva Maria Pina, io non mi ci sento. Chi si sente anziano? Scherzo. No, per carità, adesso non, no. Però l'involucro invecchia di più. Non lo so, voi... Ecco, ripeto, siccome siamo noi i soggetti, no? In fondo. Cioè, 60 anni, oggi una persona a 60 anni, 64, diciamo, va definita anziana, secondo voi? L'aspettativa media di vita sugli 84 anni, che vuol dire che se è media, no? Loro dicono così, 75 anni, anche perché un criterio è che, diciamo, l'età anziana, l'età, dovrebbe essere una decina d'anni prima della partita, come media. E infatti è così. Invece adesso qui, se cominciamo, anche qui, il sentirsi anziani o l'essere definiti anziani, no? A che cosa è legata? Certo, alla forma fisica. Allora andiamo avanti, vediamo un attimo. Ah, vedete, altri calcoli. Prego. Sì, la dotazione genetica. Vedete, cioè, ci sono ancora altri modi, per esempio qui se andiamo più sul tema più fisico, quello che abbiamo visto prima era più sociologico, se vogliamo. Se voi andate da un personal trainer o da un medico, eccetera, loro tendono ad usare di più questo, cioè la prima età adulta, cioè non parlano tanto di giovani, ma a 22 anni, a parte che insomma si diventa maggiorenne a 18 anni, no? Quindi in teoria a 18 anni si sarebbe adulti per la legge, ma come stile di vita oggi a 18 anni... Sei ancora più sul giovane, diciamo, no? Che su... Comunque, insomma, la prima età adulta è da 22 a 39, secondo un parametro più fisico, diciamo. Poi c'è una seconda età adulta, da 40 a 59, vedete, qui non si parla di vecchiaia. La terza età fisica, la quarta e la quinta, no? Alcuni, diciamo, nelle palestre usano molto questa. Per cui vedete che il parametro dell'età, allora, l'ageismo, ci sono, eccolo, bene, sì, oh. L'ageismo abbiamo detto è il pregiudizio che si accompagna all'età, no? Cioè uno pensa, infatti spesso, quando dopo mi dicono, spesso evito, no? Di, magari non dico l'età dei figli, perché dopo a un certo punto mi chiedono, ma tu quanti anni hai? E dopo quando gli dico gli anni, vedo che... Sì, ma non solo, vedo che proprio ti trattano un po' diversamente, no? No, delle persone con cui parli, no? Questa è una... Non lo so,
se parli con un medico...
Ah, sì, sì, è chiaro, no, no, no.
Se parli con un medico, non credo che ci sia questo.
Sì, 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 esatto, esatto.
Cambia l'atteggiamento, allora,
sì, sì. No, no, io anch'io l'ho notato nelle piccole cose. Allora, per esempio, ripeto, c'è un ageismo verso i giovani, no? E se noi ci riflettiamo e pensiamo a quando eravamo giovani, ripeto, specie nell'età, diciamo, la convinzione che i giovani siano inesperti, irresponsabili o inadatti ai compiti importanti.
Sono proprio così.
Alcuni lo sono, certo, altri no. Esatto, esatto, però è proprio così, però esatto, anche sì. Verso gli anziani lo stesso, no? Ci sono stereotipi negativi sugli anziani. L'idea, per esempio, che sono meno produttivi, che un anziano rende di meno di uno giovane. No? Può essere, ma può essere anche di no, perché magari uno più esperto, esatto, meno innovativi o meno utili alla società. No? Ma poi può darsi che a 80-90 anni sei improduttivo, ma se noi pensiamo sempre alla società contadina, no? Prima del grosso cambiamento che è stato dopo la Seconda Guerra Mondiale, le persone anziane che facevano? Non lavoravano? Facevano i lavori meno pesanti, è chiaro, no? Se tu sai, lavori sulla terra, cioè, i giovani facevano i lavori più pesanti, le persone anziane facevano quelli meno pesanti, ma magari erano più esperti e ti insegnavano. nei cantieri, mi ricordo, c'era il mastro muratore, che era quello più anziano, certo che non tirava, però insegnava a quell'altro come dovevano fare, no? Il mastro era quello più anziano, non era quello più giovane, così gli artigiani, no? Quindi c'era un passaggio, ma anche nelle famiglie, generalmente i più anziani avevano più esperienza e erano quelli che comandavano poi, no? Poi è il contrario, no? Dice adesso tu sei vecchio, non sei aggiornato, nei social ci stanno i giovani, non è vero? Nei social, anche perché i giovani sono pochi, quindi Facebook è pieno di persone dell'età nostra, che sono i baby boomers, tra l'altro noi appunto i baby boomers, no? Cioè quelli nati anni 50, 60, sì. Quella è la generazione più numerosa, la nostra siamo le generazioni più numerose del dopoguerra, ma dopo sono sempre andate a calare e quindi siamo tanti. E quindi le conseguenze di tutti questi pregiudizi che sono basati sull'età e non appunto sulle singole competenze, sul carattere, sulla maturità delle persone, portano delle conseguenze che hanno effetti negativi sia sul benessere psicologico dei singoli, sull'autostima delle persone, ma infatti spesso quando è che ci si sente vecchi e che si cade in depressione? Quando a volte si viene mandati in pensione per limiti d'età. Io ne ho sentite diverse le persone, no? Che dice, ma che non, anche specialmente donne, ma non solo, c'è anche un collega nostro del Borgo che dalla regione mi ci hanno mandato, che fo? Specialmente gli uomini, alcuni non vedono l'ora e va bene, alcuni si trovano buttati fuori dall'oggi al domani, senza un periodo di transizione, a doversi proprio reinventare completamente, no? Sentirsi inutili. Poi magari non c'è problema di reddito, perché comunque uno fa la pensione, però c'è un problema di ruolo, di identità, di sentirsi appunto utili. Poi anche qui le situazioni cambiano, no? C'è chi magari in famiglia, specie le donne, sono più facilitate, perché ne so, i nipoti, i genitori, cioè la casa, le 3.000 cose da fare, molti uomini cadono in depressione. Perché dall'oggi al domani uno che no, trovava la sua vita, la sua identità nel lavoro, e non tutti, magari c'è chi ha, ecco, chi ha interesse o che dice no, io sono contento, faccio 3.000 altre cose, però ci stanno altri che non riescono molto. Allora, esempi di ageismo, ecco, presupporre quello che abbiamo detto, no? Ecco, nei media stereotipare gli anziani, nella sanità, trattare i pazienti anziani come gente senza rimedio, praticamente, no? Perché... E nella vita quotidiana, quello che dicevamo, battute, commenti denigratori, cambi l'atteggiamento. Quando sai che una persona, no? Magari tu pensavi che prima c'era un'età, poi vedi che c'ha 10-15 anni di più, cambia l'atteggiamento. E guardate, anche la rappresentazione, abbiamo detto nei media, la pittura, questa la conoscete bene, no? Clint, la terza età. Questo... C'è ancora? Infatti era sì. E allora, questo invece, per esempio, è un dipinto di Tiziano. No, lì c'è un errore di battitura, è 1562, non 12. Vabbè, comunque Tiziano, questo è il motivo delle tre età dell'uomo, della donna, le tre età. È un motivo pittorico, cioè è una cosa che c'è la Giorgione, insomma, ce ne stanno tanti. Questo di Tiziano è abbastanza famoso. E giovane, maturo e anziano. Poi lui ci ha messo questi tre, questi è un cane, un leone e un lupo. Questo viene da un'iconografia egizia di Serapide, qui c'era un serpente avvoltolato che rappresentava il tempo, una specie di scettro, no? Vabbè, comunque, qual è la differenza fra queste, Pina prima diceva, per le donne è diverso, no? Anche l'ageismo, quindi... Non solo colpisce tutti, ma colpisce anche in maniera diversa uomini e donne, no? Pregiudizio legato all'età. Ecco, a volte in maniera negativa, come dicevo, magari per un uomo è più difficile una volta che sta fuori dal mondo. Per le donne, la donna anziana, cioè le tre età della donna, lì, questo si chiama anche allegoria della prudenza. Prudenza. Perché qui non si vede, perché, ma c'è scritto, qui c'è una frase latina dove c'è scritto il tempo, no, ti dà, diciamo, ti dà gli strumenti per non rifare gli errori che hai già fatto e per prevedere meglio il futuro. Quindi sono le tre età, ma anche vista come un'allegoria della prudenza. cioè l'idea che tu appunto con l'età diventi più esperto e sì, è anche potente, si vede, no? Col berretto, ecco, autorevole, quindi il lupo. La donna anziana in Klimt, qui l'immagine si vede poco, ma tanto lo conoscete tutti, fa così, si nasconde, no? È una vergogna per una donna, perché non è più bella. La donna, intanto viene la, infatti qui solo la testa abbiamo. Non è un caso. Quindi le donne in particolare, siccome le donne, no, l'idea della donna è sempre legata anche alla bellezza, nel momento in cui evidentemente la bellezza è un bene effimero che andando avanti ovviamente no, si perde, e allora ecco che la figura della strega, la vecchia, no, è sempre la vecchia, è sempre una cosa brutta, è la vecchiaccia. È la... Non so se vi vengono in mente persone, di, insomma donne anziane autorevoli, cioè nell'immaginario collettivo, no? La figura di una scienziata, infatti anche lei, no? Ecco, ecco Margherita Hack, no, ce ne sono, Però, sì, sì. Però diciamo donne, no? Che, sì. La Lagarde, brava, anch'io ho pensato subito a lei. E quindi ecco anche la rappresentazione della vecchiaia, no, per genere, andiamo un pochino avanti, ecco qui per esempio chi è l'anziano? Voi pensate Papa Francesco per dire lui, ma lo pensate come un anziano? E infatti anche qui non a caso va, no, a... quindi in realtà noi, specialmente in Italia poi, noi siamo in una società che dà pochissimo potere ai giovani. Cioè i giovani che sono tanto esaltati come giovanilismo, in realtà da noi sono trattati malissimo. Come, ecco, all'università ce li teniamo, li teniamo dentro fino a 30 anni, torturandoli. No? Cioè, intanto già con la maturità, no? Perché in tutto il mondo civilizzato la maturità si fa a 18 anni, da noi a 19. Unico caso in Europa, nel sistema anglosassone, li dobbiamo tenere un anno in più. E questa è una cosa di cui non si parla mai, ma io mi ricordo benissimo, se lo ricorderà qualcun altro, Giovanni Berlinguer, quindi non Enrico, ma Giovanni Berlinguer che è morto, no? Che lui, quando era stato ministro dell'istruzione, quindi parliamo degli anni 80, lui aveva proposto questa cosa, dice facciamo la maturità a 18 anni come in tutto il mondo civile, a un'assemblea con i sindacati, degli insegnanti, cioè io mi ricordo si mise a piangere, perché gliene dissero tante e tali, e è stato l'unico che ci ha provato. Perché? Perché cosa temevano i sindacati degli insegnanti? Adesso fanno le classi più numerose, però un anno di più. Quindi li teniamo un anno di più nelle scuole superiori così. Meno, dura di meno, perché loro hanno 7 anni fra, dopo la quinta elementare, l'altro ciclo dura 7 anni e da noi 8. In America sì. Mi pare a 16, no? Anche il consenso, diciamo, sessuale, eccetera, a 16 anni, forse anche da noi. Forse anche le armi. Lasciamo stare. E, quindi noi giovani lì, poi abbiamo fatto il 3 più 2 all'università, perché nel resto d'Europa si lavoravano prima, così gli abbiamo allungato anche lì, perché adesso col 3 più 2 è diventato... Una volta... Sì, ma non solo, adesso sono diventati 6, perché... Col fatto che non c'hai il ciclo unico, cioè almeno dai la scelta di chi vuole fare il 5, fallo passare subito al 5. Invece tu prima devi fare il 3, quindi ti devi laureare lì, poi magari stai fermo, cioè, no, questo lo dicono le statistiche. Quindi escono dall'università più tardi, ma di 3 o 4 anni rispetto alla media europea, gli stipendi sono più bassi, i lavori sono precari, quindi noi i giovani li trattiamo malissimo, no? Però, ecco, certo, io dicevo che trattiamo, certo. No, non è riferito. Sì, comunque, insomma, cioè, sto fatto degli stage, di tutte queste storie, che non esistono da nessuna parte, e ce li inventiamo tutte noi, cioè che al laureato tu gli fai fare prima lo stage, poi l'apprendistato, ma quello se è laureato, cioè l'apprendistato lo faceva, no? Il contratto d'apprendistato, che adesso è il primo contratto di lavoro dopo lo stage, era un contratto per imparare un mestiere, cioè uno che usciva dal diploma e poi, no? Tu hai fatto l'università, hai fatto la specializzazione, hai fatto il master, poi devi fare l'apprendistato, cioè lo stage prima, poi, cioè... Vabbè, ma sì, questo è il mercato del lavoro che è così, non mi riferivo ai singoli. Però per dire che appunto siamo in una società dove i giovani vengono, diciamo, non gli si danno tante opportunità, no? Infatti molti vanno all'estero. E però, quindi c'è uno scollamento tra ciò che si pensa sia essere giovani e ciò che si pensa, diciamo, sia essere anziani. Allora, un libro, questo della Mucchi Faina, ma sui pregiudizi per quanto riguarda la terza età, un libro che è stato fondamentale e che lo è tuttora è questo di cui avrete sentito sicuro parlare, di Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir è un libro del 70, no? Abbiamo visto che l'ageism è del 69, quindi siamo in quell'ambito culturale, no? fine anni 60, e Simone de Beauvoir scrive questo libro che in italiano è stato tradotto il titolo La terza età, però il titolo francese è La vecchiaia, cioè quello con le cose così come sono. Ecco, che dice? Sì, guardate, questo ancora è la base, poi ve ne faccio vedere altri due, ma cioè, ce ne sono non tantissimi. Lei dice esattamente che la vecchiaia ha delle implicazioni importanti a livello sociale, politico e personale, quello che stiamo un po' dicendo, no? E per esempio, come categoria sociale, ecco, la vecchiaia non è solo un processo biologico, certo è anche un processo biologico, ma è soprattutto una costruzione sociale. Quello che dicevamo, no? Se io a questa età ti mando in pensione per forza e ti butto fuori dal sistema produttivo, questo peraltro non avviene per tutte le categorie, no? Perché per esempio ci sono alcune categorie, ingegneri, architetti, credo anche gli avvocati, cioè quelli che hanno la cassa legata alla professione, loro possono continuare a lavorare dopo la vecchiaia, cioè dopo la pensione, no? Continuano a pagare i contributi, gliela aggiornano. Altre categorie no, l'INPS, no? Chi sta con l'INPS, a quelle la scuola, tutti i dipendenti pubblici, esatto. Quindi, guardate, questo non succede dappertutto ovviamente. Negli Stati Uniti, per esempio, non funziona così. Loro hanno il sistema di pensionistico privato, diverso, no? Quindi funziona. Io sono andata là negli Stati Uniti nel 2019, stavo in una università che si chiama la St. John's. La docente di spagnolo, una signora vivacissima, 84 anni, e nessuno le diceva di andare in pensione o di... No? Questo succedeva un po' anche da noi prima, ma c'erano gli emeriti, cioè andavano in pensione i docenti e poi potevano continuare stando lì, essendo emerito. Adesso esistono ancora queste figure, ma è rarissimo perché non lo danno più come prima. Però lei invece, queste tra l'altro lì l'università sono tutte private, no? Per cui la gente paga, per cui lei era docente, non diciamo in modo parassitario, ma faceva il suo lavoro e andava avanti. Maria Grazia Bruschi mi diceva che lei, un'amica nostra ingegnere, lei lavora per un grosso studio di ingegneria, e lì c'era, perché io le chiedevo, era il momento si parlava di quota 100, no, eccetera, ma dice qui ognuno fa come vuole, nel senso dove lavoro io c'è un ingegnere a 80 anni, lui viene la mattina, fa il metà tempo, sta fino all'una e poi va a casa. Quindi continua a essere produttivo a metà tempo, in Svizzera puoi lavorare al 10, al 20, al 30, al 40, al 50%, cioè il sistema anche del lavoro deve essere più flessibile, perché anche quando si è nel pieno della maturità, cioè appunto 30, 40, 50 anni, c'hai figli piccoli, c'hai magari genitori anziani, cioè devi morire, perché invece lì magari avresti bisogno di un metà tempo, no? E da noi invece è difficilissimo averlo. Cioè il sistema del lavoro da noi è precario, ma non è flessibile. Quindi anche pensare che uno quando ha 40 anni, 30, 40 anni, deve fare tutto il Superman, va bene, no? Perché mi diceva che appunto Gabriella, no? Dice che lì, detto, le donne quando hanno i figli piccoli si prendono tutto il metà tempo. Che secondo me è una buona... Perché in effetti, ecco, questo era abbastanza vero fino a una certa, no? Fino a un po' d'anni fa, ma adesso che ci dicono? Che il problema è che ci stanno troppi pensionati. Perché già al sud... Sì, però chi le paga queste pensioni? Il problema è quello, perché già al sud siamo uno a uno, anche in Umbria mi pare che siamo arrivati uno a uno, un lavoratore e un pensionato. Quando ci saranno più pensionati che lavoratori? Cioè la cosa vera è che comunque il lavoro c'è anche lì, la società americana è un po' diversa da questo punto di vista, perché per esempio un'altra cosa che loro hanno è che nel curriculum, sempre a proposito di ageismo, voi nel curriculum, quando presentate un curriculum, non ci deve essere né la foto né l'età. Cioè, voi ve li immaginate che fate una domanda di lavoro e non ci mettete la data di nascita? Cioè, in Italia non è pensabile. Loro nel curriculum non devono mettere l'età. In America? E infatti io sono rimasta quando... Perché? Perché non devi essere discriminato né in base all'aspetto fisico, né in base all'età. Cioè, tu, loro lì hanno questa idea, tu vuoi lavorare, lavora, anzi devi lavorare, perché sennò sei un peso. Cioè, loro hanno molto questa... Infatti anche i ragazzini vanno nei supermercati a fare cose. Cioè, lì è molto, no? Dei lavori... vero? No, no, è vero. Quindi, vedete, è una costruzione sociale, no? Anche questa idea che gli anziani siano inutili, siano invisibili. Cioè, tu appunto, no? Pensi che sia inutile, che sia un peso, se tu pensi alla produttività solo in termini produce chi fa questo, no? Ma invece le persone più esperte possono essere un patrimonio. Poi, ecco, un'altra cosa che lei esplora in questo libro importante è il modo in cui la vecchiaia viene vissuta sia dagli anziani che dagli altri. Cioè, come tutti noi, penso, no? Nel momento anche in certi passaggi, che può essere la pensione, oppure può essere il 60° anno, può essere... Come viviamo questa cosa di andare avanti con l'età? E come la vivono gli altri, quello che diciamo prima, no? Quando tu dici che c'è una certa... Allora, ma come ti percepiscono? Per chi vive la vecchiaia, ecco, per chi la vive, spesso la vecchiaia è un periodo di disconnessione dal mondo, no? Ci si sente un po' esclusi, non ci si sente più protagonisti, e anche di perdita di identità, poiché la società tende a ridurre gli individui anziani alla loro età, cioè ti considerano solo in base all'età. Per i più giovani, gli anziani diventano un altro distante e poco compreso. Questo è quello che scrive Simone de Beauvoir, adesso in estrema sintesi. Il significato esistenziale, questo secondo me è interessante. Se a volte vi capita di sentire nuove persone anziane appunto dire la vita è una fregatura, e se tornassi indietro. Ecco, il tema del rimpianto, no? Del rimpianto e anche della rilettura della propria vita. No? Dell'assunzione degli errori che si sono fatti. Dice, questo lo rifarei, questo sì, questo no, lì ho sbagliato. E tutti si sbagliano. Si fa un'analisi. E questo è anche importante capire, qualche volta si dice perdonarsi, no? Cioè, tutti si sbaglia, chi è che non sbaglia, no? E quindi tante volte dicevo, vabbè, se è fatto un errore, se ne sono fatti due, tre, quattro, però se sono fatte tante cose buone, no? Cioè l'idea di poter rileggere la propria vita con una certa soddisfazione o quantomeno con una certa, non so se dire indulgenza, se dire... Oppure se invece si rilegge la propria vita, appunto, perché a volte si dice una fregatura, no? Poi bisogna vedere uno quello che pensa veramente, no? Però ecco, perché uno dei temi, diciamo, esistenziali dell'età avanzata può essere quello, no? Di rileggersi e di non piacersi, e questo deprime. E quindi anche qui forse un'elaborazione, no? Diversa, insomma. E poi quindi la vecchiaia è una sfida, no? Anche perché si fanno i bilanci, si cominciano a fare i bilanci, no? Quando e poi chiaramente si sa che c'è questo tema della morte. No, sicuramente uno dei motivi per cui la vecchiaia viene vista un po' come col segno meno è perché, sì, perché il più è passato, no? Quello che c'è davanti è il meno. E questo tema della morte nella nostra società occidentale e edonistica, questa del dopoguerra specialmente, no? Questa società in cui bisogna essere giovani, bisogna essere felici sempre, non bisogna sacrificarsi, no? Bisogna essere splendidi. E questa della morte è un tema, alcuni parlano della rimozione della morte, è rimosso, no? Ormai della morte non si deve parlare, non esistono più quei riti, no? Che una volta anche sia le donne che piangevano, ma comunque c'era un rituale della morte, no? La persona se moriva a casa in genere, o comunque se si moriva in ospedale si tornava a casa, E c'era tutto un paio di giorni in cui tutta la comunità si andava a vedere il morto, mi ricordo. Adesso, no? Si vegliava il morto. Si stava la notte con lì, no? Con i parenti. Adesso c'è la camera mortuaria dell'ospedale, la notte si chiude, ognuno va a casa. Per carità, può sembrare anche più pratico e più... Però sicuramente c'è meno elaborazione e soprattutto meno collettiva, come in tante altre cose. E quindi la morte è il grande rimosso. Cioè tutti abbiamo una gran paura della morte, no? Che è anche normale, però oggi si è meno religiosi, quindi magari chi è religioso, chi crede nella vita futura, lo vede come un passaggio. Però si vede comunque come un distacco dalle persone care, no? Da... E quindi, ecco, questo, certo, questa vicinanza, no, tra l'età avanzata e la morte, è, diciamo, è una delle cose che, no, la paura della morte che si avvicina, è una delle cose che può rendere la vecchiaia meno serena. E quindi anche qui, della morte bisognerebbe forse parlare di più, perché poi, come diceva, erano gli stoici, però mi ricordo che era sempre Gigi Galassi che si ricorda, che diceva, ma tanto la morte, quando c'è lei non ci sono io, quando ci sono io non c'è lei. No, bisognerebbe, no, forse prendersela con più, è un passaggio che tocca a tutti, così come la nascita. E appunto pensarci prima, insomma, quindi c'è la rilettura della propria vita, la morte, il corpo che certo un po' decade, no? E quindi meno abilità. Però non c'è solo la perdita della capacità, perché c'è lo sguardo che si allunga, no? Cioè, almeno una delle cose che col passare del tempo acquistiamo, almeno credo, è che è una maggiore capacità previsionale. Cioè lo sguardo si allunga, cioè mentre, no? Se pensiamo a quando avevamo 30 anni, che sarà succede? Che succederà dopo, no? Poi se ti guardi indietro e guardi anche le storie delle persone, eccetera, la vita a 30 anni è impostata. Quello che arriva dopo è tutta una conseguenza, per così dire, no? Non so se... E quindi quando tu vedi le situazioni, già capisci un po' come andrà a finire all'80%, no? Ve lo fa questo effetto? Più o meno, no? Poi che c'entra? Uno può sempre sbagliare, ci stanno sempre delle novità, il mondo cambia, però la vita che va avanti, le esperienze che ci abbiamo, no? Le cose fatte, ti fanno capire che... sì, insomma, no? Le capisci prima le situazioni, penso, no? Quindi, e quindi questo, ecco, qui il rapporto intergenerazionale, non perché adesso tutti devono fare le proprie esperienze, non è che puoi dire ai giovani quello che devono fare, poi tutti sbagliamo, per carità, però, diciamo, cioè condividere le esperienze, no? Perché anche perché alcune cose che sembrano tanto nuove, in realtà sì, magari hanno una forma nuova, però alla fine gira gira, no? Sempre lì vai. Quindi, insomma, c'è una perdita di alcune capacità, però se ne acquisiscono altre. E è questo che viene invece lasciato non considerato, no? E quindi la vecchiaia è un periodo della vita che c'è, come c'è stata l'infanzia, l'adolescenza, e che va vissuta bene, che ha delle possibilità, no? Che c'ha non è una cosa negativa e basta. E poi ecco questa, la realtà materiale degli anziani, un altro capitolo del libro è su questo, no? Allora qui dice, spesso nella vita anziana, no? Siamo negli anni 70, si sperimenta povertà e dipendenza. Certo, se uno sta poco bene, eccetera, c'ha una dipendenza fisica. Sulla povertà, alcuni sì, ma altri no. Oggi, diciamo, una coppia di pensionati normali, no? Insegnanti, impiegati, eccetera, arriva quasi tipo a 4.000 euro al mese, ma quali giovani? Quale coppia di giovani prende 4.000 euro al mese? Quindi, e poi più garantiti, no? Perché un pensionato è garantito, i giovani, come abbiamo detto, precari.
Anche le banche ci danno i soldi.
È chiaro. Ma infatti, certo, ma infatti molte famiglie sono una risorsa ai pensionati. Quindi gli anziani, alcuni sono poveri anziani, ma molti no. Invece, se voi sentite anche sui media, gli anziani categoria fragile, a volte sono delle colonne nelle famiglie, gli anziani, sia per il tempo che hanno, no? Perché così possono i nipoti, eccetera, eccetera, sia per il tempo che mettono a disposizione la famiglia, sia per le risorse anche economiche, che senza essere ricchi comunque, no? E quindi sta storia dei poveri anziani non è vera, anche qui. è un altro stereotipo. Assolutamente, ma anche chi campo è man giovane, adesso si cominciano a accorgere, no? Anche al governo, dice non troviamo ai ministeri, non troviamo gli ingegneri, i cosi, perché l'ingegnere primo stipendio 1600 euro a Roma, a Milano non c'è campa. Perché qui con 800 euro se c'è casa magari campi anche. A Milano con 1600 euro non campi. Quindi, ecco, per cui, capito, i poveri oggi sono giovani, non so, con delle eccezioni ovviamente, no? C'è anche quel giovane che riesce a piazzarsi bene, però anche qui non ce l'abbiamo, le statistiche non ce lo dicono, io vorrei sapere in percentuale, esatto, in percentuale chi è più ricca, se la categoria dei pensionati oggi o la categoria dei giovani, esatto, anche pagando le tasse, certo, anche con l'IRPEF. Quindi, ecco, gli anziani vengono considerati una categoria improduttiva e priva di valore, ma non è per niente vero, anche perché se prende una pensione l'anziano è perché ha versato i contributi, no? Quindi, ecco, non è un regalo, dice, tu hai tu più la pensione e fai niente, no, io me l'ho guadagnata e ce l'ho, no? Quindi questa idea dell'anziano è una costruzione sociale, mediatica e sociale. Invece, sì, ma è proprio un'idea, è un pregiudizio. È un pregiudizio, anche perché, ripeto, gli anziani poi sono una categoria ampia e diversificata. Allora, la Simone de Beauvoir dice che cosa è necessario? Un impegno etico, no? Un impegno etico fa un appello proprio perché bisogna ripensare la vecchiaia, sia sul piano individuale, valorizzarla, perché, come si dice, l'alternativa è peggiore, sia sul piano individuale, ma soprattutto sul piano collettivo, perché invece il modo in cui anche i media parlano degli anziani, in cui si pensa all'anziano, è un modo negativo. E quindi il mondo in cui gli anziani possano vivere con dignità e rispetto, partecipando attivamente alla vita collettiva. Quindi, in sintesi, la terza età, o la vieillesse, la vecchiaia di Simone de Beauvoir, è un'opera che sfida i pregiudizi sulla vecchiaia e invita a considerare gli anziani come persone a pieno titolo, capaci di contribuire alla società e di vivere una vita ricca e di significato. Ma infatti, non so se voi vi ricordate quando eravate bambini, quando eravamo bambini, no? Gli anziani, le zie, le nonne, non si percepivano come persone, che ne so, brutte o no? Perché... Sì, anzi, era la nonna, era la zia, io volevi bene, no? E quindi è quello uno sguardo che bisognerebbe recuperare, perché invece oggi, la società di oggi ci porta a pensare la vecchiaia come una cosa brutta, di per sé, senza scampo. Quindi, per combattere questi pregiudizi, no, questo ageismo, quali sono? È al secondo posto, ma... Ah, io questo l'ho preso... No, no. Comunque, Università della Terza Età, che giustamente adesso non si chiama più della Terza Età, no? Prima si chiamava Università...
Delle Tre Età.
Quindi... Progetto, per esempio, Nonni Social Coach, iniziativa in cui i giovani insegnano agli anziani smartphone, tablet e social media. Anche qui, non tutti gli anziani hanno bisogno di essere insegnati, questo è già, anche questo è un pregiudizio, no? Però è vero che oggi, specialmente se dovete pagare una multa, che è una cosa complicatissima adesso da pagare online, io me l'ha detto un collega, dice, ma io dice che so, dice, no, una persona che ha studiato, eccetera, ha detto ci ho messo 2 ore per pagare una multa che adesso non si può pagare, mi dicono, io ancora non l'ho presa. No. Più ne diceva lui che si possono pagare solo tramite il sito, non puoi andare, non credo. Però vabbè, comunque questo ha detto tramite, se va alla posta. Vabbè, insomma, questo è, comunque, diciamo, oggi sempre di più per qualsiasi cosa tu devi andare, no, dentro la piattaforma. Ma questo è un altro problema, perché ci dicono che l'università pubblica è gratuita, ma non è vero, eh? Parecchio. Va con l'ISEE. Se l'affitto, se devi stare... Però è una proposta, per esempio a Londra, che hanno gli over 60, poi hanno i trasporti pubblici gratuiti, che per Londra è una bella...
No, ma lo studio è importante.
Lo studio è importante, certo, certo.
Attiva la mente, no?
No, ma questa potrebbe essere senz'altro una buona pratica. Quindi comunque, insomma, università, quindi non c'è bisogno di questa che ve la spiego, Unigualdo, Unitre. Politiche di invecchiamento attivo, anche qui le regioni potrebbero fare molto, no? Per fare quello che si chiama appunto invecchiamento attivo, quindi promuovendo programmi che coinvolgono anziani e attività culturali, lavorative e sociali. Perché anche qui di volta in volta bisogna vedere quello che conviene di più, no? Mentorship, ecco, questo delle aziende. Anche le aziende adesso cominciano, no, a cercare di combattere questi pregiudizi, perché appunto, come si diceva, molti, anche manager o persone che comunque hanno lavorato, ma anche operai specializzati, io mi ricordo alcuni operai specializzati, li richiamavano in azienda per fare prototipi, perché è difficile, insomma, trovare, no? Quindi che insegnano ai giovani. Progetti scolastici intergenerazionali. Ecco, secondo me la parola chiave è questa. Le cose per una certa generazione, per una certa fascia d'età, ma quello che va promosso è lo scambio. Mi pare che l'ho sentito lì alla mediateca, no? È venuto fuori questo discorso. E quindi è questo. Allora, per chi volesse approfondire, che ha voglia di leggere anche cose più recenti rispetto alla Simone de Beauvoir, che è un libro degli anni 70, più recenti sono questi libri, che comunque, anche questa è una francese, Invecchiare non è un crimine. Anche questo, perché sembra quasi una colpa, no? Essere anziani. E qui si parla del famoso biasimo della vittima. Cioè, che succede? Che spesso, no, nella nostra società, insomma, alcuni sociologi hanno evidenziato che molto spesso le vittime di furti, di qualsiasi reato, vengono colpite da biasimo, no? Mi hanno rubato la borsa. Ma perché non sei stato più attento? Cioè, non c'è solidarietà verso la vittima. In genere c'è sempre, no, ma se ti è successo questo è colpa tua. È più facile. Lì ti fanno il processo proprio, no? Lì ti fanno il processo, tu che hai fatto, che non hai fatto. Ma anche in altri casi, cioè, noi siamo in una società in cui non c'è la solidarietà nella disgrazia, c'è la solidarietà nel successo, no? Se uno c'ha sempre ragione. Anche se ha rubato, anche se sa come ci è arrivato lì, ma quello c'ha i soldi, ha visto, ci ha saputo fare. C'è l'ammirazione verso chi ci riesce, e invece c'è il biasimo verso chi gli capita una cosa che dice è colpa tua, stai male, hai mangiato troppo. Quindi, ecco, lì dice anche nella vecchiaia sembra la colpa essere anziani, ma invece ovviamente no. E poi questo, che addirittura è un manifesto contro l'ageismo, lei invece è un'americana che collabora con il New York Journal, eccetera, e c'ha il sito web proprio su questo, proprio molto sull'ageismo, e Il bello dell'età. Ecco, qui è un libro più positivo, no, su quello che vi dicevo, cioè anche l'età più avanzata, insomma, va vissuta a pieno titolo come un'età, perché siamo vivi, quindi cerchiamo di vivere bene finché, no? Finché ci siamo. Ecco, prego, ci mancherebbe. Sì. Nella nostra società occidentale, guarda, nel 70, nel 69 in America e nel 70 in Europa, qui Simone de Beauvoir scrive in Francia, già si denuncia questo. È cambiata col boom degli anni 60, col consumismo. Perché il consumismo, come infatti, no, abbiamo iniziato la lezione con questo, il consumismo ti deve far ammirare tutto ciò che è bello, che è giovane, che è fantastico, che è magico, no? Che non ti sacrifichi.
Il dio denaro.
Il dio denaro, il successo. Una volta ti dicevano studia, sacrificati. Cioè il lavoro, ti insegnavano che il lavoro è sacrificio, lo studio è sacrificio, l'impegno è sacrificio. No, adesso deve essere tutto... Con la televisione, i primi quiz, la televisione anche in Italia ha decollato con quale programma? L'Ascia raddoppia, che era un format americano, perché Mike Bongiorno era un italo-americano, nel 55, ancora prima, 55-56, perché poi, cioè la televisione da noi comincia nel 53, però ancora, capito, la gente andava al cinema, a teatro, eccetera. Via con l'Ascia raddoppia, Mike Bongiorno aveva, lui che faceva l'uomo comune, no? Diceva io sono un povero così. Lui era un italoamericano che parlava inglese, che conosceva l'America, che conosceva questo format e l'ha importato in Italia. Poi sapete che è diventato anche azionista di Canale 5, no? E quindi si è trasferito su Canale 5. Cioè lui ha fatto 60 anni di televisione praticamente, tutta a quiz. E lì
diciamo che il messaggio che era facile, no?
Era facile.
La vita che si potevano avere soldi.
Sì, sì, tu vincevi una... vincevi cifre in quell'Italia che... in quell'Italia dove i soldi ancora non c'erano.
C'era.
Io mi ricordo ancora quando ero piccola chi andava col libretto, perché quando battevi, no? Prendevi i soldi. Cioè... mille lire al mese.
Questa prima,
però. E quindi... quando tu passi dal sistema, diciamo, prevalentemente agricolo, no? Che era prima della guerra, insomma, prima della seconda guerra mondiale, poi passi al boom degli anni 60, quindi tutto il sistema capitalista americano fondamentalmente, no? L'americanizzazione che è arrivata, è lì che è cambiato, perché la società è diventata individualista, mentre prima era, no? C'era più... Sì, dopo può darsi questi cambiamenti, magari nelle campagne, nei posti piccoli arrivano dopo. Però, ripeto, già la denuncia di questo... Eh sì, perché non può essere anziana, no? Non può essere anziana. La donna non si chiede... Sì, sì, sì. Sì, anche perché sono processi... Però, ripeto, questi studiosi l'hanno già... Sì, anche perché cambia la famiglia, no? La famiglia... Sì, 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 sì. La famiglia nucleare, cioè formata da una sola... arriva dopo, no? L'avete visto... No, no, l'avete visto il film di Ettore Scola, La famiglia, con Gassman? Quello è bellissimo, perché quello comincia, no? Poi girato praticamente tutto dentro una casa, tutto in un interno, comincia che il protagonista era bambino e muore il nonno e c'era tutta la famiglia con le zie, con le cose, cioè. Poi c'è la guerra, Stefania Sandrelli, Gassman, Fermi Ardan, no? Bellissimo. E finisce che lui è da solo con la minestrina, no? E il figlio che abita nella casa di fronte con la moglie straniera, tra l'altro, no? Ucraina, non so. Quindi ti fa vedere proprio come è cambiato nell'arco di 80 anni, praticamente, la vita del protagonista, come è cambiata la famiglia, l'organizzazione sociale e quindi anche la considerazione dell'anziano. Sì, poi non è che nella famiglia patriarcale fosse tutto rosa e fiori, per carità, vero? Però i ruoli, ecco, ruoli giovani e anziani era diverso. Comunque, sì, c'è la politica, c'è il mercato. Tra l'altro i giovani, ormai l'astensionismo c'è anche nelle nostre fasce d'età, però anche nei giovani c'è abbastanza. Ora un po' di meno nei giovanissimi, ma nei trentenni così c'è una grossa... Comunque, anziani e felici, questo è... Sì, poi devo dire anche nel cinema, cioè abbiamo avuto ultimamente diversi film con protagoniste anziane, cosa che è una grossa novità, perché appunto Hollywood e il cinema dopo i 40, anche 50, oggi fino a 50 una ancora una donna molto, può essere molto attraente anche, però comincia ad arrivare anche questi tabù, no, del corpo della donna anziana, sta un po' cadendo, quindi si va, però chiaramente l'ageismo esiste. Trump c'ha 80 anni quasi, no? Cioè 78. Trump 78. Biden, lasciamo perdere. Ecco, il Papa, abbiamo detto. Ma poi noi adesso abbiamo la Meloni che è giovane, abbiamo molto Renzi, ma se no da Ciampi a Berlusconi a... Mattarella, cioè tutti i vari presidenti, cioè i giovani nei posti... Canadese, ma nel resto d'Europa sì, no, Macron è giovane, sì, anche giapponesi. No, noi in Italia abbiamo diverse criticità, nel senso che i giovani anche, no, arrivano più tardi, anche meno figli, meno, insomma, una situazione un po' complicata. Sì. Ma finché non c'è una situazione non stabile, è chiaro che per le coppie giovani più... No, ma guarda, in Emilia Romagna, per esempio, nelle zone montane dell'Appennino così, l'hanno fatto gratuito per tutti, gli asili nido. E adesso pare che anche in Umbria, perché le zone specialmente più a rischio di spopolamento, che sono quelle montane, vogliono fare questa cosa degli asili nido gratuiti. Grazie a voi.